la parola a Eric subito. Grazie.
Bene, allora oggi pomeriggio affrontiamo un testo abbastanza complesso, in effetti, uno di quelli su cui, non so io, ma voi, ma io ho sentito veramente molto di rado predicare su questo capitolo di Luca, su questo capitolo 21, su questa piccola, come viene chiamata, la piccola Apocalisse sinottica, perché è un testo che fa un po' paura, un po' anche imbarazzo, perché ci manda un tempo a una spiritualità che sono un po' diverse dalla nostra, almeno spesso. Si tratta nel Vangelo di Luca del discorso più lungo di Gesù, che Luca riprende in buona parte da Marco, ma arricchisce anche con del materiale proprio, di modo che alla fine ne viene fuori un discorso molto diverso, cioè molto, le linee di fondo sono molto simili, però con molto particolare rispetto a Marco e Matteo, che segue Marco abbastanza fedelmente. Quindi Luca dà proprio la sua versione di questo discorso di Gesù, lo colloca come Matteo e Marco praticamente subito prima della passione, dell'arresto, della passione di Gesù, e quindi in qualche modo anche in Luca è un po' il testamento di Gesù ai suoi discepoli. Devo dire la verità che nel Vangelo di Matteo si colloca forse in maniera più efficace rispetto a Luca. Rispetto a Luca è un po' Luca sembra un po' un imbarazzo con questo testo, se devo dire la verità, almeno la mia impressione. Mentre Matteo, se voi prendete tutta la lunga sezione che precede la passione, in Matteo veramente, come dire, è un po' la ciliegina sulla torta, è quello che dà il gusto finale a tutto questo lungo dialogo che c'è tra Gesù e i suoi interlocutori nel Tempio di Gerusalemme. Poi non so se avete presente la struttura di Matteo, sicuramente sì, ma in Matteo veramente avete un lungo spazio dedicato a Gesù nel Tempio prima della Passione. E quindi questo lungo spazio pieno di dialoghi, di dibattiti, di contrasti e anche di scontri tra Gesù e praticamente tutti gli interlocutori del tempo possibili, ecco, tranne gli esseni, ecco, si conclude con questa visione finale, con questo discorso finale che apre così la mente del lettore alla fine dei tempi, concludendolo con quella famosissima parabola del giudizio finale, del giudizio finale, dove viene posto il trono per il figlio dell'uomo e poi c'è il giudizio universale. Quindi veramente in Matteo questo discorso di Gesù, questa piccola apocalisse, veramente è inserita in maniera, direi, proprio magistrale, molto bene, ci sta proprio bene. In Luca, dicevo, c'è un po' la sensazione che Luca sia un po' in imbarazzo rispetto a questo discorso, ma questo è perfettamente comprensibile se pensate un po' a tutto l'insieme del Vangelo e dell'opera lucana, quindi anche del libro degli Atti, mentre Matteo è proprio ancorato in una comunità tipicamente giudeo-cristiana, nel senso molto tradizionale del termine, una comunità che si sta aprendo al mondo, alla missione verso i pagani, ma è ancora profondamente ancorata al giudaismo di tipo, diciamo così, palestinese, si sarebbe, adesso non siamo più molto a fare questa distinzione tra giudaismo palestinese e giudaismo della diaspora, ma permettetemi di usarlo qua perché ci dà un po' il senso di questa comunità molto apocalittica e molto legata alla tradizione di Israele, alla legge di Mosè, all'osservanza e così via. Quindi questo discorso di Gesù veramente si inserisce molto bene. La comunità di Luca e soprattutto il personaggio di Luca, che ha un profilo molto più, secondo me, molto più definito dell'Evangelista Matteo, beh, Luca e la sua comunità sono, come dire, appartengono a quel mondo della diaspora giudaica che un pochino in imbarazzo si trova di fronte all'Apocalittica. Di fatto ne subisce l'influenza. Perché? Perché chiaramente il messaggio di Gesù è intriso di questa atmosfera, è un messaggio rivolto all'avvento del regno e così via. Però Luca lo declina in questa atmosfera, secondo i toni di questo giudaismo ellenistico, molto aperto al mondo pagano, al dialogo col mondo pagano e alla sua cultura. E quindi cerca un po' di attenuare alcuni degli elementi più, come dire, tradizionalmente apocalittici di questa. Di questo discorso di Gesù. Ad esempio, poi lo vediamo, non riprende il discorso dell'abominio, della desolazione nel Tempio, non riprende alcuni elementi che invece sono spiccatamente apocalittici del discorso in Marco e in Matteo. E in qualche modo lui, Luca, stempera un po' questi toni, come dire, portando il lettore dall'annuncio apocalittico, che era il contenuto, l'annuncio scatologico in termini apocalittici, che era il contenuto del discorso di Gesù, a un aspetto, diciamo così, più parenetico. Potremmo dire dall'Apocalisse alla Parenesi, se volete caratterizzare il discorso di Gesù. Per cui, con questo non voglio dire che lui esclude vuole eliminare gli elementi escatologici, apocalittici di questo discorso, assolutamente. Per lui rimane, ma vengono declinati in una maniera più soft, se volete, un po' più morbida, un po' più, come dire, comprensibile e accettabile dai suoi interlocutori e dalla comunità alla quale probabilmente Luca fa riferimento. Ma adesso questo lo vedremo. Lo vedremo subito entrando un po' nei dettagli del testo. Per capire questo discorso, come proprio per restare ancora un attimo sulle questioni introduttive, per capire questo discorso si è fatto un grosso lavoro sulle fonti, sullo sviluppo. Se volete trovare dettagli, adesso non ci perdiamo sui dettagli questo discorso perché veramente poi non ne usciamo più. Però se vi interessa un po' un'analisi più dettagliata delle fonti di questo discorso, della storia, diciamo così, letteraria di questo discorso, vi consiglio in particolare il commentario di François Bovon, edito in italiano dalla Paideia. Ha un grosso difetto, costa un sacco di soldi, altrimenti è un commento semplicemente eccezionale. Mi pare 3 o 4 volumi, e lì veramente avete molti dettagli estremamente interessanti, ma sui quali veramente non vorrei concentrarmi troppo. Io direi così, per riassumere, Gesù ha, cioè questo discorso risale a un nucleo sicuramente, naturalmente, dal punto di vista storico, va messo un po' tra virgolette, però da un discorso di Gesù, da delle parole di Gesù, dette un po' alla fine del suo ministero, che sono state poi magari accentuate o ampliate dai profeti cristiani. Ricordatevi che nelle comunità antiche c'era proprio la figura del profeta. E i profeti avevano le visioni, come buon Giovanni dell'Apocalisse, ecco, di persone come lui, ce n'erano tante nel cristianesimo delle origini, e loro profetizzavano in nome di Cristo. E quindi Alcune parole che incontreremo in questo discorso probabilmente vengono piuttosto che dal Gesù stesso, da questi profeti cristiani che hanno inteso continuare questo discorso e ampliarlo, cercando naturalmente, secondo le loro intenzioni, di essere più fedeli possibili alla parola e alle intenzioni di Gesù. Per cui, secondo me, questo discorso, secondo me, naturalmente inserisco una lunga tradizione esegetica, però sono d'accordo con quelli che collocano questo discorso in questo ambito, cioè nell'ambito della profezia proto-cristiana, per cui nasce da Gesù, ma in questo ambito dei profeti vive e si amplia anche per dare un senso ad eventi sconvolgenti della comunità cristiana. Ad esempio, nella versione di Luca questo non si vede, ma nella versione di Marco, quando in Marco 13 al versetto 14 si parla dell'abominazione della desolazione posta là dove non deve stare, probabilmente si fa riferimento alla statua che Caligola voleva edificare nel Tempio di Gerusalemme. Poi, per fortuna, il governatore della Siria è stato abbastanza prudente da capire che se quella statua fosse davvero arrivata a Gerusalemme sarebbe scoppiata una guerra contro gli ebrei, e quindi ha fatto di tutto per tergiversare. È particolare e curioso, si è salvato perché quando l'imperatore Caligola si è accorto che stava tergiversando, ha mandato l'ordine di suicidio al governatore. Per fortuna del governatore, l'imperatore è stato ammazzato prima che giungesse l'ordine di suicidio, per cui si è salvato la pelle e evitato la guerra contro gli ebrei per un po' di tempo. Però capite che un evento del genere, nella prospettiva della predicazione cristiana così intensamente in attesa dell'avvento del regno, beh, sicuramente dovrà aver colpito molto per gli ebrei e anche i cristiani, naturalmente, del tempo. Per cui il ricordo di questo evento, l'interpretazione di questo evento, entra nel discorso di Gesù. È la stessa cosa, e questo lo vediamo bene invece nella versione lucana, la stessa cosa vale per la distruzione di Gerusalemme, a cui si fa un riferimento chiaro e preciso. Per cui, se Gesù aveva profetizzato la distruzione del Tempio, i cristiani, i profeti cristiani hanno detto: vedete, la profezia si è avverata. Bisogna capire che senso ha l'avverarsi di questa profezia, ma la profezia si è avverata e quindi attualizzano, diciamo così, diremmo noi, la profezia iniziale di Gesù, mettendo un chiaro riferimento alla distruzione di Gerusalemme. Quindi questo discorso lo capiamo se lo collochiamo all'interno di questo fenomeno che è la profezia proto-cristiana. Da questi profeti, dalla tradizione di Gesù, lui, dal Vangelo di Marco, Luca riceve questo testo, questo discorso, e con alcuni inserimenti di materiale, voi sapete appunto che Luca lavora anche su del materiale autonomo che probabilmente ha raccolto nel corso delle sue ricerche, di cui parla nel prologo. Bene, inserendo alcuni di un po' di quel materiale e inserendo alcune sue aggiunte relazionali, ecco che il discorso viene adattato al contesto del suo Vangelo. E quindi cominciamo ad avvicinarci al testo. Sì, cominciamo ad avvicinarci al testo vedendo un attimo il contesto. Ieri ci siamo un po' lasciati, sì, ieri ci siamo un po' lasciati con il capitolo 19, no? Gesù che incontra Zaccheo, siamo a Gerico, e poco dopo c'è la parabola dei 10 servi. Poi Gesù si avvicina a Gerusalemme e si avvicina alla città e poi entra in città. È interessante come questo avvicinamento porta ad una parola profetica, a un lamento di Gesù sulla città, al versetto 41 del capitolo 19, si dice così: e come si fu avvicinato alla vista della città, pianse per lei dicendo, se anche tu sapessi in questo giorno che cosa ti occorre per la pace, ma ora è nascosta ai tuoi occhi, perché per te vengono i giorni in cui i tuoi nemici scaveranno trincee contro di te, ti circonderanno e ti accerchieranno da ogni parte, e annienteranno te e in te i tuoi figli, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Adesso questi versetti ve li ho letti perché ci aiutano poi a capire il senso, di un inserimento che Luca fa sulla distruzione di Gerusalemme, e in particolare questo discorso, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quindi c'è una responsabilità di Gerusalemme in questa situazione. Luca, è interessante, fa seguire immediatamente a questa parola la cacciata dei mercanti dal santuario, si trovavano appunto nel recinto del Tempio e vengono da lui cacciati. Legando questo discorso, diciamo così, il gesto di Gesù assume ancora di più un tono sia profetico sia anche di giudizio nei confronti della città, appunto, la città che non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata è piena di mercanti che devono essere cacciati. Poi qui iniziano, come Marco, alcuni discorsi che, come vi dicevo prima, sono stati fortemente ampliati nel Vangelo di Matteo. Quindi c'è il discorso sull'autorità di Gesù, la parabola della vigna e dei contadini omicidi, la tassa da pagare all'imperatore romano, la discussione con i sadducei sulla resurrezione, la questione del figlio di Davide. E così ci avviciniamo al capitolo 21. Vedete, molto brevemente rispetto a Matteo, Luca condensa una serie di dispute, di discussioni con sostanzialmente le autorità e la leadership del popolo giudaico del tempo, con l'offerta della vedova, che abbiamo anche ricordato ieri, con l'episodio dell'offerta della vedova, Luca crea un fortissimo contrasto tra chi ha capito l'Evangelo, chi ha capito la volontà di Dio, cioè la povera vedova, e la classe dirigente che non ha capito non soltanto i discorsi di Gesù, ma non ha capito proprio il senso della legge, della Torah, della volontà di Dio. Per cui, appunto, in particolare, utilizzando, diciamo così, il tema della povertà e della ricchezza che abbiamo affrontato ieri, che tanto sta a cuore a Luca, Luca, l'evangelista, accusa definitivamente la classe dirigente giudaica, mettendola, diciamo così, in contrapposizione ai poveri, agli umili che invece hanno capito e vivono veramente il senso della volontà di Dio. E così, una volta che come dire, gli schieramenti sono ben definiti, adesso si colloca il discorso alla 21.5. Fino alla fine del capitolo si colloca il discorso di Gesù sulla fine, quella che viene chiamata, diceva appunto, a piccola apocalisse sinottica. La collocazione è il santuario. Adesso qui c'è una lunga discussione tra i traduttori perché spesso si traduce qui Ieron si traduce con tempio in alcune vecchie traduzioni soprattutto. In realtà si dovrebbe definire piuttosto santuario, nel senso che qui non siamo nell'edificio del Tempio di Gerusalemme, naturalmente, che non era accessibile a Gesù, ma siamo nei cortili esterni costruiti intorno al Tempio. Vi ricordate che c'è la zona dei sacerdoti, la zona degli uomini israeliti, la zona delle donne e poi la zona a cui possono accedere anche i pagani. Quindi siamo in questa zona del Tempio, del santuario, ed ecco che alcuni ti fecero notare come il Tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi. Allora, cominciamo direi a leggere, non so, prendete la vostra traduzione e seguite sulla vostra, così sarà interessante vedere se poi vengono fuori altre sfumature come sono venute fuori ieri, che è sempre un lavoro interessante. Leggo appunto da Luca 21,5. Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi, ed egli disse: verranno giorni in cui tutte queste cose che voi ammirate, di tutte queste cose che voi ammirate, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Ed essi gli domandarono: Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Fermiamoci un attimo qua. Allora, è interessante questo, alcuni gli fecero notare, perché in Matteo, e soprattutto in Marco, questo discorso è un discorso rivolto ai discepoli. Anzi, in Marco, poco più avanti, si parla proprio soltanto di Giacomo, Pietro e Giovanni e Andrea, che gli domandarono in disparte. Qui invece sono alcuni che gli parlano, lo chiamano maestro, quindi evidentemente sono dei suoi ascoltatori che riconoscono in lui un'autorità, ma il discorso non è un discorso, diciamo così, tra virgolette, esoterico, è un discorso molto rivolto a un pubblico più ampio, praticamente a quelli che vengono lì ad ascoltarlo. Rimando un attimo proprio agli ultimi versetti del capitolo, dove si dice, versetto 37, di giorno in giorno Gesù insegnava nel tempio, poi usciva e passava la notte sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo la mattina presto andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Questi versetti finali ci lasciano intuire che questi alcuni sono alcune persone in un gruppo molto ampio di persone. Quindi ha un pubblico ampio di ascoltatori. E questa è una bella differenza rispetto a Matteo e a Marco. Questi alcuni gli fanno notare come il tempio fosse adorno di belle pietre, eccetera, eccetera. Adesso, non vi, come dire, non sottovalutate l'importanza del Tempio di Gerusalemme per il giudaismo antico, perché il Tempio di Gerusalemme aveva veramente un ruolo importantissimo nel Tempio. Era amato, era odiato, da alcuni era rifiutato, ma rimane il punto di unità del giudaismo antico. Il medio giudaismo ha, come dire, molti volti, è agitato da molte idee, da molte versioni, del giudaismo stesso, ma ha come suo punto di riferimento, prima di tutto ideale, il Tempio. Il Tempio rappresenta l'unità del giudaismo antico, un giudaismo tra l'altro disperso veramente su un territorio vastissimo che va dall'Italia al Nord Africa fino alla Babilonia e giù di là, per cui un'area veramente grande e ormai al tempo di Gesù la maggior parte degli ebrei viveva fuori dalla madrepatria. Allora, per sentirsi, come dire, uniti, gli ebrei avevano questo riferimento al tempio di Gerusalemme. Poi, come dire, il significato del tempio poteva cambiare da un gruppo all'altro, ma anche solo il fatto di pagare ogni anno una tassa al tempio, faceva di questo luogo il punto di riferimento ideale e identitario del giudaismo. Per cui è un elemento importantissimo. Poi doveva essere anche molto bello il tempio ricostruito da Erode il Grande. Quindi era veramente un'opera mastodontica, ma aveva soprattutto un significato ideale importantissimo. Lo vedete anche in testi come la lettera di Aristea, per esempio, dove c'è una delle poche descrizioni relative al tempio. Lo vedete in Giuseppe Flavio e così via e così via. Ed è infatti quando il Tempio sarà distrutto dai Romani, a quel punto il giudaismo si spaccherà e dovrà ricostituirsi su basi completamente diverse, per cui i cristiani costruirà, il Consiglio costruiranno intorno alla figura di Gesù, che guarda caso diventa, praticamente sostituisce il Tempio, pensate alla lettera agli ebrei, e il giudaismo rabbinico riorganizza tutto sulla legge di Mosè secondo una particolare interpretazione, ma guarda caso negli scritti rabbinici ci sono capitoli e capitoli dedicati al Tempio come se fosse ancora presente. Per cui il Tempio è fondamentale e rimane. E quindi le parole di Gesù pesano veramente tantissimo, tant'è che saranno poi anche usate, nel processo contro di lui come capo di imputazione. Questa profezia, che evidentemente è storica, per tanti motivi, a cominciare dal fatto che viene richiamata nel processo, dal fatto che la ritroviamo in Matteo, Marco e Luca e anche in Giovanni, cioè è un elemento, una profezia che veramente deve essere stata ripetuta da Gesù con forza. E questa profezia pesa tantissimo perché sta veramente annunciando la distruzione del centro, del cuore di Israele. E l'annuncia in maniera veramente forte, perché l'impressione che danno questi versetti non è una distruzione per una ricostruzione, ma una distruzione, poi come si dirà più avanti, al versetto 24, finché i tempi delle nazioni siano compiuti, quindi una distruzione definitiva. Poi ci ritorniamo un attimo. Quindi una parola veramente forte, che è rimasta impressa negli ascoltatori, ed è rimasta, come dire, e poi, come dire, è stata vista come realizzata con la distruzione di Gerusalemme. Interessante notare come, molto probabilmente, i seguaci di Gesù provenienti dal giudaismo ellenizzato, dal giudaismo della diaspora, di cui Stefano fu il leader, hanno inteso questa parola non soltanto come un annuncio della distruzione di Gerusalemme, ma anche, diciamo così, in senso profetico, come una parola, che decreta la fine, come dire, del significato del Tempio, per cui non soltanto riferita alla fine, ma riferita anche al fatto che in senso profetico, nel senso che voi avete tante parole dei profeti antichi che dicono che Dio non vuole il culto, non vuole sacrifici, ma vuole un certo comportamento, vuole la giustizia. Ecco, in questo senso era stata interpretata probabilmente da alcuni seguaci di Gesù che venivano dalla diaspora, quindi come fine del valore del sacrificio nel Tempio, che era forse ancora di più un motivo di scandalo e di scontro, non solo con la classe dirigente, ma in generale con il sentire comune degli ebrei, perché il sacrificio nel Tempio, soprattutto quello del giorno dell'espiazione, serviva sostanzialmente a mantenere in vita il rapporto tra Dio e il suo popolo. Quindi sono parole veramente molto forti. Questo verranno giorni tutto sarà distrutto. Allora, a questa affermazione, a questa parola così forte, questi gli domandano sostanzialmente due cose. Uno, quando avverrà tutto questo? E due, quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Adesso questo discorso ci rimanda, vedete qui come si intrecciano le parole di Gesù con i problemi delle comunità cristiane delle origini. Questo tema si ritrova in diversi testi del tempo del Nuovo Testamento. Per esempio, se noi prendiamo Prima Tessalonicesi 4, 15 abbiamo, e seguenti abbiamo una piccola apocalisse, no? Dove si dice il Signore stesso con un ordine scenderà dal cielo, risusciteranno i morti, eccetera, eccetera. E subito dopo, nel capitolo 5, si solleva il problema dei tempi e dei momenti. No, e Paolo gli risponde ai Tessalonicesi, quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro della notte. E quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Ve l'ho letto tutto perché queste tematiche che affronta Paolo in questa lettera le ritroveremo nel corso di questo discorso. Nel questo discorso di Gesù, perché è un problema, cioè qual è il legame tra Gesù e la fine dei tempi? Quando verrà la fine dei tempi? Ecco, Paolo lo dice molto chiaramente, riprende questo logion che si ritrova anche nella tradizione evangelica: il regno viene come un ladro nella notte, cioè non si vuole dire un momento specifico. E questo è anche il problema di Luca nel corso di questo discorso. Lui è convinto della venuta del regno, cioè l'avvento del regno è un dato di fatto per lui, è una cosa che si attende. Ma non si può dare un momento preciso, si può cercare di cogliere dei segni, perché evidentemente Gesù stesso ha detto questa cosa, quindi la tradizione viene da Gesù e quindi viene riportata, se no l'avrebbero semplicemente. Non avrebbero detto delle cose, messo in bocca a Gesù delle cose del genere, delle affermazioni del genere, però per quanto ci sia un'esortazione a cogliere i segni, si esorta allo stesso tempo a non farsi, questo lo vediamo subito dopo, a non farsi ingannare da chi viene a dire che il tempo è vicino e dà delle indicazioni precise. Per cui la vita del credente, per Paolo come per Luca, è una vita, come dire, posta in questa strana tensione tra un presente da vivere nella vigilanza e una fine che deve venire, ma che, di cui non possiamo conoscere, il momento. È così che, quindi questa tensione percorre anche il discorso di Luca. Lo ritroviamo questa domanda anche al momento dell'ascensione, quando i discepoli dicono: ma quando deve avvenire tutto questo? E dice: non sta a voi conoscere i tempi e i momenti. Quindi il quando riceverà una risposta subito dopo, e quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Quindi questa seconda domanda riceverà una risposta, come dire, se volete, un po' ambigua, perché c'è un invito a riconoscere i segni, ma c'è anche un invito a non farsi ingannare, perché tu non puoi dire il giorno e l'ora, perché questo regno, come dice Paolo, viene come un ladro nella notte. Benissimo, allora vado un po' avanti con la lettura. Egli disse: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Ci saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Quindi questa è una prima risposta che dà, e come dire, dicevo, una risposta forse un po' ambigua, perché dice: se qualcuno viene, anzi dice verranno, perché questa è l'esperienza della comunità lucana, verranno a dirvi quando il tempo è vicino, verranno dicendovi sono io, ma voi non mi seguite. Adesso questo è interessante, queste persone, queste persone che vengono nel suo nome sono chiaramente dei cristiani. Alcuni, se voi vedete nel Vangelo di Matteo e di Marco, si dice dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti e Marco dice sono io e ne inganneranno molti, sottintendendo sono io Cristo che ritorna. E quindi in Matteo e Marco avete chiaramente un problema di falsi messia. E la storia ebraica di quel periodo ci insegna che di falsi messie in effetti ne sono arrivati parecchi. Luca invece interpreta questo sono io, probabilmente non tanto nel senso di falsi messia, quanto piuttosto di falsi apostoli o di falsi profeti, forse ancora meglio, perché lega questo sono io all'affermazione il tempo è vicino. Per cui probabilmente Luca ha in mente dei falsi apostoli, degli apostoli cristiani, dei profeti, scusate, cristiani, che vengono a dare un giorno e un'ora, a indicare un giorno e un'ora, e quindi li ammonisce a non seguirli. Quindi, se vengono a dirvi quando, voi non li seguite, perché sono dei falsi profeti. Però ci sono dei segni, e bisogna che una serie di cose accadano. Per cui voi non siate spaventati se vedete questi segni. Per cui quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima della venuta, ma alla fine non verrà subito. Allora, su questo bisogno è fondamentale nella teologia di Luca, ma in generale nella teologia protocristiana, perché sottolinea come tutto ciò che avviene è per volontà di Dio. Adesso è importante per Luca, ma anche per gli altri sinottici, sottolinearlo perché? Perché loro sanno, perché scrivono ormai 10-20 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, sanno che la distruzione di Gerusalemme non è stata, come dire, il segno della venuta di Cristo, no? Nella sua gloria. Però devono spiegare ai loro interlocutori che questa cosa non è sfuggita alle mani di Dio, non è sfuggita ai piani di Dio, perché naturalmente la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, capite benissimo, è stato un evento di una portata inimmaginabile per il giudaismo del tempo. Veramente è stata la fine di un'epoca, letteralmente la fine di un'epoca. Per cui Luca e gli altri evangelisti hanno bisogno di sottolineare il fatto che un evento così terrificante è comunque parte del progetto di Dio. Anche se, come dice qua, la fine non verrà subito. Per cui è un segno, ma è un segno comunque del fatto che la storia è ancora nelle mani di Dio. E quindi, poi fra un momento lo approfondirà, pochi versetti dopo approfondirà un attimo il senso di questo bisogno, di questa necessità che accadano cose terrificanti come la distruzione di Gerusalemme, poi aggiunge una serie di eventi che, per esempio, se voi prendete Gioele 2, vediamo un attimo che c'è il testo sotto mano, Gioele 2, se è andato, Gioele 2,28 e seguenti, ad esempio, qui si parla dei prodigi, no? Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Questo è un testo fondamentale per l'autocomprensione dei primi cristiani. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. E poi nel versetto 30 si dice: farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Vedete quindi come i segni che caratterizzano l'avvento di Cristo nella sua gloria vengono ripresi sostanzialmente dalla tradizione veterotestamentale e profetica. Quindi non vi fidate di chi vi dice il giorno e l'ora, ma sappiate che dei segni devono venire. Se voi notate dei segni clamorosi, come la distruzione di Gerusalemme, sappiate che questo deve accadere. Ma, al versetto 12 aggiunge, ma prima di tutte queste cose, vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Quindi prima che avvengano queste cose, quindi rimanda al futuro i segni dell'avvento, dell'Epifania, e richiama gli ascoltatori, in questo caso discepoli, perché l'hanno riconosciuto come maestro, al presente della persecuzione. Adesso noi non sappiamo esattamente che cosa sia successo ai primi cristiani. Paolo ci parla di alcune cose subite, soprattutto dalle autorità delle sinagoghe, tant'è che qua si dice consegnandovi alle sinagoghe, perché in diaspora, e qua chiaramente vedete la prospettiva del cristianesimo della diaspora, perché Paolo appunto ha subito dalle autorità delle sinagoghe delle cose, però noi non sappiamo esattamente che cosa, in che misura e che cosa sia successo ai primi cristiani, ma chiaramente il fatto di darlo così come una cosa sicura, quasi come un destino ineluttabile di chi crede in Cristo, ci fa capire che la vita dei primi cristiani non deve essere stata decisamente facile. Per cui il presente, mentre il futuro sarà caratterizzato dai segni dell'avvento di Cristo nella gloria, il presente è segnato dalla persecuzione e questo consegnandovi alle sinagoghe vi fa ancora capire, sentire quanto il cristianesimo sia un pezzo del giudaismo, sia ancora inserito nel giudaismo, tant'è che diciamo così, i primi persecutori del cristianesimo non sono state le autorità romane, ma sono state le autorità delle sinagoghe che evidentemente vedevano nei cristiani un problema anche di tipo politico nelle relazioni con i romani. E quindi c'è la prospettiva della prigione, dell'essere trascinati in questo caso davanti a re e a governatori, qui riecheggia un po' anche la storia di Paolo, no? Pensate un po' a Paolo che viene portato davanti ai governatori romani, davanti a Re Agrippa II e così via, in attesa di andare perfino di fronte all'imperatore. Quindi qui in qualche modo Luca ci sta lanciando un po' come dire, un aggancio letterario con la storia di Paolo nel Libro degli Atti. E tutto questo avviene a causa del mio nome. Quindi porta il nome di Cristo, vivrà la persecuzione, ma la persecuzione è un'occasione di rendere testimonianza. E di tutto questo, di nuovo, Paolo stesso sarà un esempio vivente nel libro degli Atti. E poi aggiunge, quindi approfondisce questo problema, che evidentemente è un problema grosso, forte della comunità protocristiana, al versetto 14: mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi e saranno odiati da tutti, e sarete, scusate, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà con la vostra costanza. Salverete le vostre vite. Adesso vedete come Luca si intrattiene qua, o meglio, come Gesù Lucano si intrattiene sul presente della comunità. E qui abbiamo delle promesse importanti che servono a confortare la comunità in tempo di persecuzione. Tanto per cominciare, bisogna essere pronti ad essere perseguitati, Però devi essere pronto senza prepararti, cioè non è che devi pensare a quali parole devi dire il giorno in cui ti troverai di fronte alle autorità delle sinagoghe oppure alle autorità romane, perché sarà Gesù che darà una parola e una sapienza che non potrà essere contraddetta. E quindi c'è una promessa di, come dire, del fatto che i credenti non potranno essere svergognati davanti alle autorità, non potranno essere confutati, potranno essere perseguitati per il nome che portano, ma non potranno essere contraddetti. E poi al versetto 16 si accentua la drammaticità di questa situazione con il riferimento all'odio di tutti e al tradimento da parte di genitori, fratelli, parenti e amici. E qui è interessante perché pensate a quelle parole di Gesù che dicono di lasciare la propria famiglia per dedicarsi interamente alla predicazione, alla sequela di Cristo. E questo, diciamo così, abbandono della famiglia e del proprio ambiente di vita viene ripagato con il tradimento e la consegna. Qui è veramente un tradire che è un consegnare, perché letteralmente vengono consegnati alle autorità da genitori, fratelli, parenti ed amici, e questo porterà a molti, alla morte. Qui avete veramente un'immagine drammatica delle conseguenze del discepolato, perché essere traditi da un genitore, da un amico, da un parente deve essere veramente una cosa spaventosa. E questo viene però annunciato. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Quindi questo odio che purtroppo è stato una caratteristica dell'esistenza dei cristiani in molti luoghi del mondo, in molti tempi, e sapete tutti che il secolo scorso è stato il secolo in cui si sono contate più vittime cristiane di persecuzione di tutti gli altri tempi, e sapete quanto è difficile essere cristiani in molti paesi, in molti luoghi, proprio perché si è odiati per il nome che si porta. Quindi questa situazione drammatica viene dipinta senza edulcorare la situazione nella maniera più assoluta. Ma vengono fatte due promesse molto forti e molto impegnative, che, come dire, secondo me rimandano veramente alla predicazione di Gesù, perché altrimenti sarebbe stato un po', perché imbarazzano in qualche modo, perché noi sappiamo che la prima promessa, almeno nel senso letterale, non si è avverata, perché si dice al versetto 18: neppure un capello del vostro capo perirà, cioè la vostra vita sarà sotto la protezione di Dio. Ma sappiamo, l'ho detto anche pochi versetti prima, che pare, come che dice, molti, alcuni moriranno, saranno uccisi. Per cui Luca stesso trasmette questa promessa che riceve dalla tradizione su Gesù, ma è perfettamente consapevole del fatto che questa promessa va letta alla luce di quelle altre parole di Gesù che parlano della vera vita, cioè chi segue Gesù trova la vera vita, e quindi anche se saranno uccisi non perderanno quella che è la vostra vita vera. E quindi secondo elemento quello della costanza, della sopportazione, della pazienza nel sopportare le angherie e le persecuzioni, perché questa costanza salverà le vostre vite, quindi permetterà comunque la salvezza della vita, la vita naturalmente intesa, come dicevo un attimo fa, cioè la vera vita è quella che viene vissuta in Cristo, aperta alla sua eternità. Ecco, questi due elementi in Luca sono due elementi importanti, che ritornano anche molto nel libro degli Atti, questo fatto che Dio accompagna fino in fondo i suoi, per cui di nuovo Paolo è un esempio di questo. Infatti questa espressione "neppure un capello del vostro capo perirà" si ritrova diverse volte nel Libro degli Atti, legata per esempio a Paolo che promette, per esempio prima del naufragio, dice, usa questa espressione mi pare per promettere la salvezza a quelli che sono nella barca insieme a lui. Quindi questo è un tema che accompagna il Vangelo e il Libro degli Atti, e il tema della costanza è veramente uno dei temi fondamentali del Vangelo, della predicazione secondo Luca, e ritorna anche alla fine di questo discorso nella sua versione lucana. Adesso, subito dopo, si apre un'altra sezione che riprende il tema che abbiamo visto poco sopra, dei segni, no? Quando dice bisogna che queste cose avvengano, e quindi annuncia i grandi segni, ecco, ritorna, fa di nuovo un passo indietro e fa, come dire, evoca il segno di Gerusalemme. Versetto 20, leggo: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. E poi, 23, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni saranno compiuti. Quindi, tra i vari segni che vengono ripresi, la distruzione di Gerusalemme. Qui chiaramente Luca insiste sulla, come dire, sulla distruzione militare di Gerusalemme, il linguaggio proprio quello militare, quindi circondata da eserciti, assediata, eccetera. La sua devastazione è vicina, la situazione è drammatica, quindi tutte queste esortazioni qua vogliono sottolineare la drammaticità dell'evento, non è che vogliono dare delle istruzioni come comportarsi in caso di, sono esortazioni che hanno un valore in questo caso più letterario per sottolineare la drammaticità dell'evento, come anche questi guai, guai alle donne che saranno incinte, non è il guai ai ricchi di cui parlavamo ieri. Questo è un lamento, come dire, poverette, i momenti più importanti e significativi della vita vengono trasformati in dolore e peggiorano la situazione di queste persone che già dovranno cadere sotto il taglio della spada e essere condotti prigionieri. Per cui Luca accentua l'aspetto militare della distruzione di Gerusalemme, mentre per esempio Marco e Matteo insistono piuttosto sulla profanazione del Tempio. Ma a Luca interessa sottolineare che la distruzione di Gerusalemme è un segno, ma non è un segno che precede immediatamente la fine. È un segno ed ha un senso. E qual è il senso? Beh, il senso è quello che abbiamo anticipato un po' al capitolo 19, il testo che abbiamo letto in apertura. E qua viene spiegato in questo modo: perché quelli sono giorni di vendetta affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Quindi la distruzione di Gerusalemme deve avvenire perché è stata scritta dai profeti, è stata annunciata dalle scritture, e quindi deve avvenire perché fa parte del piano di Dio. Perché la ragione ce l'ha già data nel capitolo 19, perché Gerusalemme non ha riconosciuto, diciamo così, i segni dei tempi, non ha riconosciuto la venuta del Messia, non ha riconosciuto l'opera di Dio per lei. E quindi qua veramente abbiamo una forte condanna di Gerusalemme, in questo caso come rappresentante della classe dirigente sicuramente, ma forse anche del giudaismo in generale, che non ha riconosciuto, diciamo così, come popolo non ha riconosciuto il suo Messia. Questo è un elemento importante in Luca e Atti, perché qui Luca vede il superamento dell'Israele secondo la carne, come direbbe Paolo, per giustificare anche l'apertura all'Israele secondo lo Spirito, sempre per usare un linguaggio più paolino che lucano. Questa sezione si conclude con questa strana profezia finché i tempi delle nazioni siano compiuti. E qui Luca probabilmente è volontariamente ambiguo, perché da una parte sta dicendo Gerusalemme non sarà, cioè Gerusalemme sarà distrutta fino al giorno in cui giungerà la fine, perché i tempi delle nazioni siano compiuti, è il giorno della fine in cui le nazioni vengono giudicate. Pensate anche, non so, a Matteo 25 in questo caso, no? Sono le nazioni che vengono giudicate quando il figlio dell'uomo si siede sul trono. Ma allo stesso tempo si può anche leggere in senso positivo. Fino ai tempi della nazione, fino a che i tempi della nazione siano compiuti, nel senso, fino al momento in cui l'apertura alle nazioni non si sia completata. E di nuovo, qui sembra richiamare un po' Matteo, no? Il grande mandato alla fine del Vangelo di Matteo, di predicare l'Evangelo a tutte le nazioni, che è comunque anche la prospettiva del Vangelo di Luca. Per cui l'idea è che Gerusalemme non sarà ricostruita fino alla fine dei tempi, che comunque Luca considera come in qualche modo imminenti, anche se non si può determinare il giorno e l'ora. Quindi qui è storia, fin qua è storia, la persecuzione, la distruzione di Gerusalemme, è storia ed è l'esperienza della comunità. A questo punto, da 25, si apre invece, diciamo così, una prospettiva più escatologica, dove si guarda, diciamo così, oltre il presente. E infatti si dice così, dal versetto 25: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina». Ecco, qui Luca abbrevia il testo di Marco, e lo indirizza in maniera un po' differente. Mantiene la stessa atmosfera apocalittica, ma in maniera leggermente diversa. Quindi i segni del sole e così via li abbiamo visti nel testo di Gioele, ad esempio. Questo rimbombo del mare e delle onde evoca il fatto che gli ebrei non sono. Non è, gli antichi ebrei non erano uomini di mare, anzi vedevano nel mare un elemento del caos, anzi una rappresentazione, del caos e di ciò che si oppone a Dio. Quindi qui abbiamo delle evocazioni di un linguaggio profetico che si rifaceva a sua volta a, un linguaggio, mitologico, e qui c'è veramente questa sensazione di terrore e di paura che prende, gli esseri umani. Gli esseri umani, come dire, nell'imminenza della fine. E qui abbiamo riferimento al figlio dell'uomo che viene sulle nuvole con potenza e gloria grande. Adesso, per capire un attimo il senso di questa paura, che Luca non ci aiuta a comprendere per il fatto di abbreviare così, il testo, però, se voi prendete un testo, ad esempio, Apocalisse 19, 19:11, voi avete una rappresentazione terrificante, una rilettura terrificante di questo passo che si rifà al libro di Daniele, che in qualche modo, diciamo come si dice oggi, Luca dà per letto da parte dei suoi interlocutori. Ma pensate all'Apocalisse 19: «Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. E era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E poco dopo si descrive la strage dei nemici di Dio e di questo e della parola di Dio che viene sul cavallo, eccetera. Quindi queste immagini adesso non leggiamo tutto perché non abbiamo il tempo di farlo. Dategli poi un'occhiata, capitolo 19, versetti da 11 in avanti. Riprendete Daniele 7, riprendete le parabole di Enoch, riprendete l'epistola di Enoch, cioè di esempi ne avete tanti, per immaginare, come dire, questa visione anche terrificante del figlio dell'uomo che viene sulle nuvole con potenza grande e gloria grande. Luca rimpicciolisce questo riferimento e ne fa solo un piccolo cenno, ma è chiaramente nella mente dei lettori, lui sa benissimo che nella mente dei lettori ci sono tutte quelle immagini, e questo lo porta a sottolineare questa parola del versetto 18. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Abbiamo lasciato la comunità di Luca perseguitata e oppressa, abbiamo lasciato l'umanità nel terrore. Luca dice benissimo, l'umanità è giusto che sia terrorizzata, ma voi, quando queste cose avverranno, quando ci sarà il figlio dell'uomo che compare nei cieli, alzate la testa, perché la vostra liberazione si avvicina. Cioè il tempo del riscatto, la venuta del figlio dell'uomo è giudizio e punizione per le nazioni, ma è riscatto per i credenti. Leggete naturalmente questi versetti nel contesto anche di Matteo 25 e dei testi che abbiamo visto, a cui vi ho appena accennato. Quindi Luca non indulge in particolare sulla venuta del figlio dell'uomo, ma dice alla comunità quello è il momento del riscatto. Quindi quando finalmente queste cose avverranno, siate sollevati, siate veramente sollevati nel senso fisico del termine, da proprio questa immagine, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. E qua ci avviamo alla conclusione di questo discorso. Qui c'è l'apice sostanzialmente, la parusia, l'epifania di Cristo è motivo di liberazione e quindi anche motivo di sollievo e speranza per i credenti. Qui Luca ritorna al versetto 29, ritorna pienamente al discorso di Luca, di Marco, e quindi c'è la parabola del fico. Disse loro una parabola, proprio una classica parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Quindi rimane di nuovo questa ambiguità del segno. Il segno non ti serve a sapere quando esattamente avviene questa cosa, ma ti ricorda che la storia è nelle mani di Dio e che il regno di Dio è vicino. È vicino in senso cronologico, ma soprattutto è vicino anche in senso, esistenziale, se volete, e è presente anche nella vostra vita. Quindi questi sono segni soprattutto perché ti dicono che Dio ha in mano la storia, non perché ti dicono che domani o dopodomani o il 25 giugno del 2035 arriva la fine. In questo senso i segni ti danno speranza, perché ti dicono che il regno di Dio è vicino. A questa parabola si aggiungono due logia. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Il primo logion è in effetti un logion imbarazzante per la comunità, perché si sapeva che molti di quelli erano morti, anzi forse quando ha scritto Luca ne rimanevano veramente pochi ancora in vita di quelli della generazione di Gesù, sì, di quelli della generazione di Gesù, però proprio per questo, proprio perché l'ha pronunciato Gesù, questo logion viene trasmesso ancora con fedeltà. E per rafforzarlo viene aggiunto il logion del versetto 33: il cielo e la terra non passeranno, passeranno, ma le mie parole non passeranno. Per cui sappiate che questa promessa è vera. Qualunque cosa voglia dire, questa promessa è vera. Tant'è che alcuni cercano di interpretare questo termine, questa generazione, nel senso di questa epoca, quindi non inteso nel senso della generazione del tempo di Gesù, ma nel senso di questa epoca. Qui rimane l'imbarazzo, e quindi anche la necessità di dare un senso a queste parole, perché sono riconosciute proprio come parole di Gesù. I versetti 34-35, 34, scusate, 36, sono un'aggiunta lucana, nel senso proprio nello spirito, come vi dicevo. Come dire, come se si volesse passare dall'apocalittica alla parenesi, perché sono delle esortazioni che riprendono nello spirito anche gli ultimi versetti del discorso, sia nella versione di Marco sia nella versione di Luca, ma sottolineano in modo più forte la necessità di una coerenza di vita cristiana. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Quindi due esortazioni: badate, vegliate. La prima richiama come dire, il fatto che questo regno arriva improvvisamente. Ricordatevi sempre questo detto, che il regno viene come un ladro nella notte. Quindi il regno arriva improvvisamente, siate pronti. Matteo, per esempio, la parabola delle 10 vergini, poco più avanti, delle 10 giovani, che è inquietante in questo senso, no? Questa porta chiusa alla fine della parabola ti dà proprio il senso di appunto, devi essere pronto, quindi non ti distrarre, non farti distrarre dalle cose di questo mondo, per essere pronto, perché questo regno arriverà, come dice qua, sopra tutti quelli che abitano sulla terra, come bomba, a un certo punto ti casca sulla testa. E versetto 20-36, vegliate dunque pregando, quindi si rimanda alla preghiera, quindi il tempo dell'attesa è un tempo in cui si evitano certi atteggiamenti che ti, come dire, indirizzano, fanno guidare la tua vita da altro che non sia la parola di Dio. E quindi, che cos'è in senso positivo questa veglia? È la preghiera. La preghiera è intesa in senso molto ampio, cioè pregando in ogni momento, nel senso di essere comunque sempre indirizzati a Dio, perché così quando comparirà improvvisamente il figlio dell'uomo, benissimo, tu sarai pronto, sarai in preghiera, il canale sarà aperto e sarai pronto a ricevere. E qui finisce il discorso di Gesù con queste due esortazioni che danno di nuovo un senso al presente, perché il discorso di Gesù in Luca in modo particolare è orientato con forza sul presente della comunità. Gli ultimi versetti che abbiamo letto all'inizio ci danno il senso di un prolungato periodo di Gesù nel Tempio, che Luca ha condensato sostanzialmente in un capitolo, Matteo ha allungato in diversi capitoli. Luca qui però alla fine ci dice che effettivamente prima della morte, della passione della morte, Gesù per un certo periodo ha insegnato nel Tempio. Di giorno era nel Tempio, di notte sul Monte degli Ulivi, e tutto il popolo, fin dalla mattina presto, andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. E qui, con questa immagine di Gesù che insegna al popolo, si chiude sostanzialmente il racconto della vicenda di Gesù, della predicazione di Gesù, scusate, forse è meglio che. Meglio così, cioè si chiude il racconto della predicazione di Gesù e ci si prepara al racconto della passione, quindi l'arresto e la passione di Gesù. È anche bella questa immagine di Gesù che predica nel Tempio, mentre in Matteo la predicazione del Tempio si focalizza proprio negli ultimi due capitoli in una predicazione ai discepoli. In Luca la predicazione rimane aperta perché l'orizzonte di Luca vuole andare molto oltre la comunità ed essere aperta un po' a tutto il mondo, a tutti i suoi ascoltatori. Direi che ho parlato abbastanza, naturalmente poi si poteva andare su molti altri dettagli, i versetti sono tanti, il capitolo è intenso. Spero di avervi lasciato un po' qualche linea guida su cui adesso discutere, perché poi questi sono di quei testi che vanno al cuore anche dell'esperienza del credente. E quindi lì si apre un altro capitolo, cioè di che cosa ci dice questo testo, di dove ci vuole portare, di come noi lo recepiamo e di come reagiamo a queste immagini anche forti a cui non siamo oggettivamente più abituati. Bene, grazie della pazienza, a voi la parola.
Possono fare domande?
Io
Ascolto.
vorrei chiedere una cosa. Si sente? Sì.
Sì.
Qual è l'idea di potere politico che emerge in quest'Apocalisse di Luca e nell'Apocalittica in generale? E se questa idea può essere anche considerata un po' un'idea di una visione cristiana generale, non solo particolarmente apocalittica. Grazie.
Bene, potremmo fare un altro ciclo di quattro lezioni su questo argomento. È un tema immenso questo qua. Per riassumerlo molto semplicemente, io vi rimanderei, vediamo se lo trovo al volo, perché io con i numeri sono un disastro, in 1 Corinzi, verso la fine o all'inizio del capitolo 2, dove sta? Allora, se voi prendete 1 Corinzi 2, 7, Paolo dice, noi esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Benissimo, questo versetto secondo me in poche parole ci spiega un po' la visione della questione politica, del rapporto con la politica, con le autorità politiche in modo molto semplice. Cioè, le autorità di questo mondo non sono state, cioè i romani e le autorità di Gerusalemme sostanzialmente. Non sono state in grado di riconoscere la messianicità di Gesù, che Gesù era il Messia. Quindi sono sotto il giudizio di Dio e alla fine dei tempi saranno cancellate, cioè il regno di Dio si sovrappone a qualsiasi altra autorità. Poi naturalmente lo si legge in termini più spirituali, eccetera, però la venuta del regno significa la cancellazione, la venuta del regno alla fine, no? Questa parusia di cui si parla qui in questa visione, significa la fine di tutti i poteri, temporali. Quindi, quando si dice anche lì, quel versetto che abbiamo visto, fino al termine delle nazioni, come che diceva il versetto, finché i tempi delle nazioni siano compiuti, significa esattamente questo. Le nazioni vanno verso la fine. Allora, questo cosa significa? Significa che, diciamo così, che il discorso si fa complicato nel momento in cui tu, come dire, come siamo messi noi oggi, vediamo, rimandiamo a un futuro totalmente indeterminato e indeterminabile, la parusia. Siccome sono 2000 anni che abbiamo a che fare con questo mondo, il cristianesimo ha cercato di darsi delle risposte, però a partire da questo, sostanzialmente da questo concetto. Di conseguenza, per esempio, Paolo scrive in appunto Romani 13, 1-7, che bisogna obbedire all'autorità, perché sono state costituite per, diciamo così, per il bene pubblico, diremmo noi oggi. Naturalmente per Paolo questo significa non vi mettete insieme agli zeloti, non vi mettete a fare ribellioni, eccetera, perché il regno dei cieli sta per arrivare e ci penserà Dio a risolvere i problemi. Per cui non si può leggere come è stato fatto purtroppo in passato queste parole di Paolo nel senso di una dottrina politica per cui alla fine, diciamo così, nelle letture più estreme tu riesci a tollerare persino il nazismo e a legittimarlo in qualche modo. Paolo non intendeva niente, minimamente niente del genere. Semplicemente, per Paolo e per i cristiani della prima generazione, il problema fondamentale è, come dire, la predicazione. Per cui tu focalizzi sulla predicazione, le autorità romane, tutto sommato, non sono particolarmente avverse, in quel momento il problema più grosso erano le autorità delle sinagoghe che vivevano il problema più direttamente, in casa loro, diciamo così, e quindi la rivoluzione, come dicevano, che proclamavano, che annunciavano, che chiedevano gli zeloti, beh, la rivoluzione la farà Dio e non la facciamo noi. Noi predichiamo l'Evangelo, e quindi questa è la priorità, e allora in questo quadro tu cerchi di non provocare le autorità politiche di modo che queste ti lasciano campo libero nella predicazione. Nel momento in cui si forma un cortocircuito, che l'autorità politica ti chiede di obbedire a lei e di non obbedire a Cristo, per esempio come succedeva col culto dell'imperatore, quando veniva richiesta l'adorazione dell'imperatore, beh, a quel punto si deve obbedire a Dio invece che agli uomini e ti fai ammazzare. Però non c'è un atteggiamento ostile nei confronti delle autorità. Però questo atteggiamento non ostile non significa accettazione, come dire, sì, una semplice accettazione, perché poi, per esempio, nell'Apocalisse di Giovanni, Roma viene denunciata come lo strumento di Satana in questo mondo, per cui non era esattamente proprio accettazione. Però non c'è ostilità nei confronti della, almeno non fisica, nei confronti delle autorità. Naturalmente la generazione di Luca, che è già ormai probabilmente la terza generazione cristiana, che vede il regno spostarsi più avanti, quindi questo fervore escatologico non scompare assolutamente, come vi dicevo, ma viene leggermente, come dire, messo un po' sotto neanche tra parentesi, viene un attimo smorzato, non è più forte come nella prima generazione cristiana, fa sì che tu ti devi in qualche modo, come dire, barcamenare in una situazione in cui le autorità delle sinagoghe ti perseguitano e le autorità romane incominciano anche loro a perseguitarti, come è successo a Roma nel 64. A quel punto che cosa succede? Succede che, almeno per tutto il tempo del Nuovo Testamento, i cristiani sostanzialmente cercano di fare il meno rumore possibile. Lo si vede nella prima lettera di Pietro, a un certo punto dice: i cristiani devono cercare di dare di se stessi la migliore testimonianza esterna possibile, cioè non dare l'impressione di essere sediziosi o di essere, come dire, ostili all'ambiente circostante, come poteva anche, in alcuni casi effettivamente apparire come una comunità chiusa rispetto all'esterno. Date un'impressione positiva, implicitamente sperando che le autorità non vengano a cercarvi e a perseguitarvi. Per cui il Nuovo Testamento in questo modo diventa un po' come dire, non ci dà una risposta facile alla questione del rapporto con lo Stato, con la politica. Non la dà a noi. Perché se queste sono le premesse, io che cosa Che cosa ne deduco? E da lì sono state fatte, cioè, le teologie politiche cristiane sono tante e molto diversificate, proprio perché non c'è una teologia politica che va in una direzione molto precisa nel Nuovo Testamento, perché le condizioni, diciamo, spirituali di quegli uomini e di quelle donne erano profondamente diverse rispetto a noi. E di conseguenza, diciamo così, la responsabilità delle varie, delle chiese e dei credenti, viene tirata in ballo con molta forza, perché soprattutto in questo ambito tu non hai una risposta facilmente applicabile a una situazione come la nostra, che è completamente diversa. Per esempio, una cosa che non esisteva al tempo dei Romani è lo Stato laico. L'idea di laicità non esisteva assolutamente. Cioè la religione era religione di Stato, le autorità civili erano anche autorità religiose, e l'idea che ci fosse uno Stato che non parte dal presupposto che esistano le divinità, nell'antichità non c'era. E invece oggi il concetto di Stato, almeno in Occidente, è esattamente quello, che prescinde da qualsiasi religione e concetto di Dio, e costruisce l'idea di Stato in un modo completamente diverso. E come ci rapportiamo noi cristiani partendo dalla Bibbia con questa idea di Stato? È complesso e il Nuovo Testamento non ci dà una risposta facile. Quindi il problema è enorme, proprio perché, per questa ragione, proprio per questa ragione. E quindi di risposte ne sono state date tante e molto diverse le une dalle altre, molto diverse. E tant'è che oggi uno degli, direi forse, per esempio, in ambito di dialogo ecumenico, uno dei grossi problemi sul tappeto è proprio che protestanti e cattolici e ortodossi hanno tre concezioni del rapporto con lo Stato molto diverse tra di loro, molto diverse. E quindi diventa difficile anche confrontarsi e trovare una linea di operativa comune proprio su questo argomento. E spesso lì ci sono delle frizioni, dei momenti di incomprensione e di difficoltà. Mi dispiace non aver avuto una risposta più semplice e più diretta.
Vorrei fare una domanda sulla relazione di oggi pomeriggio che forse tocca anche l'argomento di stamattina. Al capitolo 21, versetto 31, vedo che Luca, soltanto lui, dice che è vicino il regno di Dio. Un passaggio che lei ha commentato dicendo che Luca riteneva tutto sommato che comunque fosse imminente il momento della parusia. Vedo che poi il capitolo 22 inizia soltanto per Luca con il verbo avvicinarsi, si avvicinava alla festa degli azimi detta la Pasqua. L'impressione è che Luca voglia dire che quel regno di Dio che si attende e storicamente tarda a rendersi visibile, a manifestarsi, in realtà sia già in qualche modo anticipato, celebrato, in quella festa degli azimi di quell'anno. Se questo è vero, verrebbe un contatto con quanto lei ci diceva stamattina circa un tratto essenziale dei movimenti apocalittici o della letteratura apocalittica, cioè il movimento di Gesù sarebbe effettivamente, a partire da queste espressioni, un movimento apocalittico che vede nella Pasqua di Gesù di Nazaret l'irruzione dell'eternità nel mondo e quindi l'esaurimento del tempo nel senso cronologico del termine. Io mi ricordo quando ero ragazzino e ascoltavo per le prime volte Don Giuseppe Dossetti, accompagnato a Montevideo da mio fratello Francesco e da Sara, una delle nostre sorelle che è in cielo, e da Nicola. Molto spesso sentivo che Don Giuseppe parlava del fatto che il regno è vicino, che c'è poco tempo, che il tempo si è abbreviato, che c'è fretta, che non c'è più tempo da dedicare ad altro, che bisogna immergersi nella persona di Gesù, nella croce di Gesù. Insomma, il linguaggio della predicazione anche di Don Giuseppe Dossetti era fortemente ultimativo, definitivo. Qualche anno dopo, quando un certo Giancarlo Rocca ha incominciato a tentare di descrivere gli istituti di perfezione e con il contributo di Suor Agnese, Franca Magistretti ha curato la voce Famiglia dell'Annunziata. Pensava e diceva che il movimento di Dossetti, le comunità a lui afferenti, sono un movimento di disimpegno apocalittico nel quadro delle comunità nate intorno o dopo il concilio. Ecco, non so se sia lecito stringere tutti questi elementi per una riflessione che forse dobbiamo fare più noi tra di noi circa il carattere della tradizione che abbiamo ricevuto del nostro cammino, della nostra esperienza. Vedo che ci sono dei teologi tuttora che cercano di trovare proprio in questi tratti apocalittici l'essenziale dell'esperienza cristiana. Faccio per esempio riferimento a Giuseppe Ruggeri, che ha appena pubblicato quello che egli ritiene che sia il suo ultimo libro, perché ha compiuto 80 anni, dal titolo Esistenza messianica, pubblicato per Rosenberg e Sellier. Il primo capitolo si intitola Homo Apocalypticus. E appunto Don Pino qui parla della ipomonì, della apocaradochia come dei tratti essenziali di un cristianesimo delle origini che bisogna assolutamente recuperare e fare proprio. Ecco, quindi al di là, diciamo, di aspetti interessantissimi dal punto di vista dello studio delle fonti del cristianesimo delle origini, noi siamo, mi sembra, anche dentro a un'esperienza che ci mette direttamente a contatto con una certa urgenza dei tempi. Per esempio, a un certo punto, Ignazio, ieri pomeriggio, andando alla ricerca di un tratto tipico della nostra povertà, perché non si poteva identificare con i beni materiali, ha detto: ma forse la malattia. Ma in quel paragrafo della regola ce n'è un altro di elementi molto interessanti, che è la mancanza del tempo. Cioè la nostra piccola regola dice che il tempo non è nostro, e quindi non ci appartiene, e quindi c'è questa condizione molto imbarazzante, che è quotidiana, di esperienza di un tempo che non è tuo. Non so se sono stato chiaro. Il quesito è: lei vede possibile che storicamente delle comunità, delle persone nel XXI secolo, nel contesto culturale della post-cristianità, ancora possano recuperare questi dati essenziali che sono anche oggetto di studio da parte di intellettuali e farli profondamente propri, avvertendo quindi l'urgenza di un tempo perché,
come Don Giuseppe amava dire, il tempo è finito. È inutile che continuiamo a girare intorno alle questioni. Non c'è più tempo, siamo nell'ultima ora, mancano pochi minuti, dureranno alcune migliaia di anni, ma nella sostanza è esaurita quella dimensione.
Ma io risponderei di sì, nel senso che un aspetto molto interessante di questo discorso, proprio in riferimento al versetto 31, sappiate che il regno di Dio è vicino, è che Luca ha sempre questa gioca molto su questa ambiguità, e questo secondo me è un degno erede di Paolo, anche se tutto molto da discutere, da capire. Il tema della paolinicità di Luca, però in questo secondo me è un degno erede di Paolo. Cioè lui gioca molto sull'ambiguità del termine appunto è vicino, perché è vicino fisicamente o è vicino cronologicamente. Adesso io ho l'impressione che noi dobbiamo tenere queste due cose assolutamente in equilibrio, perché da una parte, e in questo ripeto sta il paolinismo di Luca, il regno dei cieli è vicino nel senso che, oppure quando dice anche è in mezzo a voi, è dentro di voi, no? C'è anche questa, in alcuni versetti c'è anche questa ambiguità, è in mezzo a voi, è dentro di voi. Però c'è questa vicinanza fisica, nel senso che, nella comunità io posso vivere la dimensione del regno, però allo stesso tempo non devo perdere l'elemento cronologico, cioè è imminente ma non è presente. Nel senso pieno del termine, cioè quello che altrimenti nella teologia paolina è stato definito come il già e il non ancora. Cioè io credo che la comunità cristiana, dalle quelle piccole alla comunità cristiana intesa in senso generale, in senso ecumenico, debba mantenere sempre questa coscienza che nella vita della comunità il regno di Dio è presente, è vicino fisicamente. Lo puoi toccare in qualche modo nell'amore delle persone, nella preghiera, nella comunione che ci lega e così via. Ma allo stesso tempo dobbiamo sempre ricordarci che il pieno adempimento del regno non è mai nelle nostre possibilità. Cioè la Chiesa, in senso assoluto, non sarà mai l'adempimento del regno. L'adempimento del regno seguirà la parousia di Cristo. Per cui storicamente noi siamo presi tra questi due momenti. E secondo me Luca ci insegna ad essere coscienti di questa, diciamo così, doppia valenza della vita cristiana. Per cui il regno lo vedo, lo sento, lo credo, lo vivo, ma pienamente non ce l'avrò mai fino al momento della parousia. Anche perché, appunto, tutte le volte che i cristiani credono e hanno creduto in passato di poter realizzare il regno di Dio, di poter dire eccolo, è pienamente realizzato, hanno fatto disastri, molto francamente, cioè hanno veramente tradito la loro vocazione e la storia semplicemente lo ha dimostrato. Per cui io penso di sì, penso che qua veramente ci sia un insegnamento sempre attuale, sempre presente in questa tensione, tra il già e non ancora, per dire in termini paolini, tra questa vicinanza e questa presenza. Comunque mi piace la definizione di Homo Apocalypticus, è simpatica.
Io volevo fare una domanda a partire dal versetto che abbiamo letto, del capitolo 19. Perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata? Sono Luca di Montesole. E cioè, anche le spiegazioni che poi il testo è ripreso, se ho capito bene, se ho capito bene, e questa affermazione serve al discorso del Vangelo per individuare un senso, no, di ciò che è accaduto storicamente, e quindi anche che la storia, anche questo evento così drammatico che distrugge nell'intimo l'identità propria del popolo, come che è il popolo credente, non sfugge dalle mani di Dio. Però credo, appunto, è un'affermazione proprio sul limite, non so se mi esprimo bene. cioè nel senso che non può essere, cioè, se la si intendesse in termini di causa effetto, sarebbe un discorso, diciamo così, almeno per me molto inquietante. Allora, innanzitutto se ho capito bene, ma poi la domanda è, ma allora in che modo si può porre, cioè il Vangelo arriva fin qui, arriva questo testo del Vangelo, il testo arriva fin qui a cercare un senso e quindi poi aggiunge la parenesi, essere vigilanti e così via, quindi una dimensione più profetica, diciamo così, più esortativa, più profetica. Ma si può però fare un discorso ulteriore. Rispetto nel rapporto tra profezia e evento storico a livello teologico e come si pone questo discorso? Non so se è una domanda confusa, quindi lasciala perdere, oppure se ha un senso.
Se ho capito bene, io risponderei così. Secondo me questa è una di quelle parole che ha potuto dire Gesù e che noi non possiamo ripetere. Nel senso che nel momento in cui noi, come cristiani, l'abbiamo ripetuta e magari strumentalizzata contro l'ebraismo, in una teologia della sostituzione, o in ambiti del genere, abbiamo fatto di nuovo disastri, abbiamo veramente... siamo andati molto oltre quello che era lecito e era possibile. Per cui questa è una parola che può dire Gesù nella sua veste di profeta o di profeta ultimo, ma noi non possiamo ripetere, anche perché la parola profetica contro Gerusalemme può essere rivolta tranquillamente contro di noi. Quindi possiamo benissimo essere noi quelli che non abbiamo riconosciuto il tempo in cui siamo stati visitati, perché questa è una domanda che potremmo farci tutti i giorni, ma noi abbiamo riconosciuto il tempo della visita di Gesù oppure no? L'abbiamo colto l'attimo che ci è stato offerto oppure no? Per cui anche noi siamo sotto giudizio, possiamo essere sotto giudizio come Gerusalemme. È chiaro che questa parola detta da Gesù ha un senso, ma ripetuta da noi viene completamente, immediatamente travisata perché appunto, noi non siamo Gesù, ma piuttosto possiamo essere Gerusalemme in questo caso. Quindi teologicamente io la leggerei, gli darò un po' questo senso. Non so se questa mia risposta va nella direzione giusta.
Stamattina nel quadro che avevi fatto volevi anche dire quanto gli studi ultimi hanno aiutato a rileggere e a approfondire i temi. Ci puoi fare un esempio appunto sul capitolo 21 del cambiamento di interpretazione, di come alcuni punti che prima potevano essere letti in un modo vengono ora ripensati?
Ma sì, tanto per cominciare, per esempio, adesso si prende molto più sul serio il discorso della profezia cristiana come esperienza spirituale, che ha delle conseguenze concrete proprio anche nella trasmissione delle parole di Gesù. Se voi guardate i commentari più vecchi, più magari di 20, 30, 40 anni fa, questo elemento è praticamente assente, almeno io non ci ho fatto, non l'ho notato, mentre si nota di più e deve essere, secondo me, sottolineato, studiato meglio, proprio in relazione a un testo come questo. Cioè, voi notate, per esempio, in alcuni commentari una specie di, come dire, direi di imbarazzo di fronte a un testo come questo, cioè l'impressione che siano un po' disorientati, che dicono sì, ma da dove viene fuori questa roba qua? Cioè, che cos'è? Come mai in un Vangelo come Luca in particolare a un certo punto ti ritrovi questo testo? E soprattutto da dove viene fuori? Da dove viene fuori questa cosa? Allora si cerca di lavorare sulle tradizioni, sulla trasmissione delle parole, eccetera. Oggi l'attenzione alla profezia come esperienza reale all'interno delle comunità aiuta forse a dare un contesto un po' più vicino alla realtà, secondo me, dei fatti, perché finché tu ipotizzi uno scriba che utilizzando un genere letterario, eccetera, compone un testo e un conto, rimane molto astratto. Ma quando effettivamente prendi più sul serio l'aspetto veramente reale di queste persone che magari andavano in catalessi e poi ti dicevano una profezia, ti tiravano fuori l'Apocalisse di Giovanni, oppure delle parole su Gerusalemme e così via, capisci meglio un po', secondo me, come nasce un discorso, come si sviluppa, cioè partendo da parole di Gesù, una profezia di Gesù contro Gerusalemme, sul Tempio, una profezia sulla fine, eccetera. Questa profezia viene vissuta e a sua volta diventa stimolo per il fatto che qualcuno poi pronuncia altre profezie legate a questa per comprendere anche fatti del tempo. Quindi non soltanto un discorso, tra virgolette, fatto a tavolino, ma un discorso proprio vissuto nella spiritualità della comunità e di alcune persone in particolare che vivevano in maniera molto, molto reale, molto concreta questa dimensione carismatica, questa presenza dello Spirito Santo. Questo è un elemento. Un altro elemento è che spesso si vede, soprattutto nei commentari più vecchi, di nuovo una sorta di imbarazzo, cioè questo testo viene visto un po' come un intruso nel Vangelo di Luca. Cioè Luca deve, come dire, rispettare una tradizione e allora suo malgrado inserisce un testo che invece viene fuori da, si è sviluppato nel giudeo-cristianesimo, più legato a questa forma di apocalittica più tradizionale, che poi vengono abbandonate, tra qualcuno potrebbe anche mettere finalmente dal cristianesimo. Invece oggi, piuttosto, alla luce di tutto il discorso di questa mattina, e un pochino come ho cercato anche di farlo io oggi, si cerca di capire come Luca adatta al suo uditorio e alla sua spiritualità un linguaggio molto concreto e molto, che è anche molto suo, ma declinato in un modo particolare, per cui non è una persona esterna al giudaismo, diciamo così, che riceve e rielabora qualche cosa di giudaico. Pensate per esempio a Bultmann, che aveva sostenuto la tesi che si trattava di un'apocalisse giudaica cristianizzata successivamente, quindi praticamente estranea al Gesù storico. Invece no, il Gesù storico ha detto delle cose, Luca ha recepito una tradizione e in quanto ebreo, però è un ebreo della diaspora, cresciuto in un certo ambiente lontano da Gerusalemme, è orientato in una certa direzione, quindi più verso interessata alla missione dei pagani, ma comunque da un punto di vista ebraico fa un lavoro da ebreo utilizzando un linguaggio ebraico, ma adattandolo alla sua forma di ebraismo. Per cui in questo senso tu hai un ebreo che lavora, che interloquisce con una tradizione ebraica nata da Cristo, da Gesù, e sviluppata da una comunità, magari anche più giudeo-cristiana nel senso palestinese del termine, ma da ebreo lo sviluppa. Non c'è più un confronto tra un non ebreo e una tradizione ebraica cristianizzata. è tutto molto più fluido, secondo me, e rende meglio la dinamica di questo testo. Lo rende meno estraneo, diciamo così, e ci aiuta a capire come Luca non sta, secondo me, come per alcuni, secondo me, per alcuni esegeti, Luca è un po', come dire, tiene questo testo un po' perché lo deve fare. Mentre secondo me no, assolutamente, lui recepisce questo, crede fermamente tutto quello che dice, ma lo esprime in un linguaggio più suo, sempre giudaico, ma più suo e più consono all'ambiente fondamentalmente il giudaico ellenistico dal quale viene e al quale sostanzialmente si indirizza. Non so se questi due esempi possono aiutare.
Si crede talmente che si potrebbe dire che poi Luca stesso fa il commento di questo discorso e sono gli Atti degli Apostoli?
Beh, è un modo simpatico per metterla, mi piace. Sì, perché in fondo lui poi, abbiamo visto anche alcuni agganci, no? alla vicenda di Paolo negli Atti, ma in fondo di questo discorso molto ritroviamo nelle predicazioni degli apostoli, degli atti e anche nella vita stessa degli apostoli. Per cui sì, non mi dispiace per niente questa idea, assolutamente.
Se non ci sono altre domande, liberiamo Eric dalla sua fatica.
È una fatica molto piacevole. Sì, trovo sempre veramente molto stimolante il dibattito, sì. Soprattutto col vostro gruppo, mi piace veramente tanto. Cioè, trovo che ci sono tante belle idee e tante belle sfide, mi piace proprio molto.
Sì, bisogna che ci vediamo.
Non sarebbe male, io devo dire la verità, vivo malissimo questa cosa su Zoom, le lezioni su Zoom, veramente.
Però hai detto che il prossimo anno c'è Enoch Seminar lì da voi?
C'è l'Enoch, sì, non è esattamente l'Enoch Seminar, è un incontro che fa parte del gruppo dell'Enoch Seminar, sì, giù a Roma. Adesso certo. Giorni non me li ricordo precisi, ma anzi no, li so, francamente... Sono il 26-30. Sì, dal 26 al 30 di giugno.
Sì, ma c'è anche Boccaccini, ci sarà?
Sì, 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 sì.
Capito. Vabbè, io mi prenoto.
Devi andare sul sito.
Sì, sì, bene.
Comunque penso che si metterà online la discussione.
Sì, bene.
Quindi non importa andare a Roma.
Allora concludiamo qui le nostre due giornate. Ringraziamo molto Eric e speriamo di averlo ancora.
Ah, volentieri, se mi sopportate, volentieri. Sì.
Un augurio anche a tua famiglia, tua moglie, i tuoi figli.
Grazie, grazie. Ecco. Anche a voi tutti quanti.
Ringraziamo il Signore di tutto. Ti ringraziamo, Dio, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, saluti a tutti.
Un grande abbraccio allora e arrivederci di persona.
Grazie, saluti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie.
Applauso virtuale.
Sì. Finita, Kike. Tutto finito.
Bene, ancora grazie mille e alla prossima.
Grazie.
Grazie.
Grazie a lei.
arrivederci.
Arrivederci, arrivederci a tutti.